Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Siamo già al quarto incontro e l'ultima volta abbiamo sospeso un po' a metà il discorso della domanda di perdono all'inizio della messa, che c'è questo momento sempre, tranne quando ci fosse prima una processione o qualche cos'altro, come vedremo tra un po', e dopo aver confessato non i singoli peccati, perché non si dicono in pubblico, perché sennò si scandalizzano gli altri, quindi non si dicono in pubblico i peccati, ma in pubblico ci si riconosce peccatori. Confesso a Dio Onnipotente che ho peccato per mia colpa, mia grandissima colpa, e lo facciamo anche battendoci il petto. Quindi ci riconosciamo peccatori e riceviamo l'assoluzione, che Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati. Non basta. Ci conduca alla vita eterna. Cos'è la vita eterna? Perché questo è importante. Allora, questa assoluzione vale, non vale? È vera assoluzione o no? Voi sapete che San Giovanni Crisostomo dice che ci sono cinque, Dio ha cinque modi, forse neanche degli altri, ma lui ne ha elencati cinque per cinque, modi diversi del peccatore di chiedere perdono e di ricevere anche il perdono. Uno di questi, più importante che conosciamo, è la cosiddetta il sacramento della penitenza o il sacramento della confessione. Ma anche qui è un po' una confessione, almeno per quei peccati che non richiedono il sacramento della penitenza, cioè quei peccati quotidiani che non rompono del tutto la nostra unità con il Signore, la nostra comunione con i fratelli. Quei peccati quotidiani di cui qualche volta ci accorgiamo, tante volte ci siamo così abituati che neanche ci accorgiamo di vivere queste disubbidienze a Dio o mancanze d'amore verso i fratelli. Oppure quei peccati di cui siamo complici con tutto il mondo e anche non ce ne rendiamo conto. E sono tanti. Se stessimo lì a pensarci su, a vedere com'è il peccato del mondo che ci circonda, ma dentro il quale viviamo anche noi, e noi contribuiamo all'aumento di questo peccato con i nostri comportamenti, quelli che nemmeno mettiamo in discussione perché siamo ignoranti. Ecco, qui riceviamo il perdono in questo momento della celebrazione eucaristica. Dio Onnipotente abbia misericordia, perdoni i vostri peccati. Riceviamo il perdono. Questo non vuol dire che non si possa, anzi è raccomandabile. I santi confessori e anche i nostri confessori degli anni scorsi e anche di adesso ci raccomandano ancora di avvicinarci, di celebrare il sacramento della penitenza anche non avessimo robe gravi come omicidio o adulterio o aborto. Questi sono i più grossi dei peccati. Anche se non avessimo mai combinato una rapina a mano armata, che sarebbe anche una cosa per qualcuno non è grave perché invocano addirittura l'aiuto di Sant'Antonio per farla franca, ma sono, ecco, ma anche per questi peccati che noi chiamiamo veniali, che poi non so fino a che punto sono veniali, cioè lievi, leggeri, non tocca a noi giudicarlo, sono comunque disobbedienze a Dio, ma comunque sono quelli quotidiani di cui nemmeno ci accorgiamo, anche questi è raccomandato per questi di celebrare il sacramento della penitenza. Per che motivo? Perché allora abbiamo occasione di fare un bel e più approfondito esame di coscienza, riconoscere anche i nostri comportamenti più frequenti, riconoscere cosa c'è da correggere, cosa c'è da migliorare, cosa dà gloria a Dio e cosa non dà gloria a Dio del nostro modo di fare, cosa aiuta i nostri fratelli a crescere nella fede, nella carità, nella speranza, o magari certi nostri modi di fare bloccano i fratelli in questo cammino di santità. E allora è raccomandabile appunto la celebrazione del sacramento della penitenza, anche se questi peccati che noi riteniamo di seconda qualità ce ne sono, e anche se sono stati perdonati durante la celebrazione eucaristica, durante la quale non abbiamo neanche il tempo, non ci viene dato il tempo di fare un esame di coscienza, non ci vengono dati gli aiuti. La celebrazione eucaristica, la messa, comincia appunto col chiedere, comincia, è già cominciata, ma continua all'inizio proprio con questa domanda di perdono, perché incontrando Dio, come può essere il nostro incontro con Lui se gli abbiamo disubbidito? È bello mettere in luce questo aspetto e chiedere misericordia, chiedere perdono, perché gli vogliamo dire che useremo la grazia dell'ascolto della sua parola e della comunione eucaristica, useremo questa grazia per rimediare anche a questi nostri comportamenti quotidiani. Ecco, quindi ripristiniamo la comunione che, anche se non si è rotta del tutto, comunque si è incrinata o rovinata. Così avremo una libertà interiore più profonda per ascoltarlo e per ricevere la sua grazia. Quindi non è solo per sentirsi meglio, per non avere rimorsi, che chiediamo perdono, ma per recuperare la centralità di Dio nella nostra vita, la centralità di Gesù, per lasciare che la sua autorità sulla nostra vita ritorni ad essere completa. Questo lo diciamo con quel "ci conduca alla vita eterna". Cosa vuol dire "ci conduca alla vita eterna"? Qualcuno pensa, anch'io pensavo fino a qualche tempo fa, ci conduca in paradiso quando morirò. Pensavate anche voi così? Meno male, ci conduca in paradiso quando morirò. Ma la vita eterna è la vita di Gesù, che ci conduca alla vita di Gesù, alla vita del Signore, a vivere la sua vita, una vita nuova. Ci conduca a quella vita di pienezza che è la vita di amore, dell'amore di Dio, che è l'Eterno. Ecco, quel "ci conduca alla vita eterna" ci dice il motivo perché chiediamo perdono. Anche per la confessione vale la stessa cosa. Il motivo non è solo per non far più peccati, certo, ma in vista dell'arrivare a vivere una vita come quella di Dio, di vivere la vita piena di amore, a vivere come e con Gesù, la vita eterna. Dicevo prima che questo momento della domanda del perdono c'è sempre, tranne in alcuni casi, quando c'è prima una processione, oppure quando si fa, quelle poche volte che si fa, la benedizione dell'acqua con l'aspersione sui fedeli. Allora, che cos'è questo rito che ogni tanto si fa? Perché? Perché entrando in chiesa ci sono le pile dell'acqua che noi chiamiamo dell'acqua santa, dell'acqua benedetta o dell'acqua battesimale, che è lì acqua perché cosa ci sta a fare un po' d'acqua lì all'ingresso della chiesa? Noi intingiamo la punta di un dito in quell'acqua per farci il segno della croce quando entriamo in chiesa. È una memoria del battesimo. E quindi è bella, la usiamo lì, la usiamo anche quando ai funerali, quando noi saremo morti, qualcuno butterà l'acqua sul nostro corpo o sulla nostra bara. Non avete ancora, l'avete fatto con gli altri, nessuno l'ha fatto ancora con voi. Bene. Allora, è un segno, anche questo come tanti altri segni, una benedizione, come dire, tu che sei stato lavato con il battesimo, ecco, questa è la tua garanzia adesso che ti presenti al trono di Dio, il tuo battesimo. Hai vissuto la vita di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, sei stato immerso in questa vita. Ecco, buttare l'acqua al morto è come dire a Dio, guardalo che ha vissuto la tua vita, è stato immerso nella vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi è una bella preghiera per il defunto. Ma quando entriamo in chiesa e ci segniamo anche noi, anche una preghiera, noi ci ricordiamo, sono stato battezzato, sto vivendo questa vita divina, questo ve l'ho detto all'inizio quando ho spiegato il segno di croce, quindi adesso non approfondisco tanto, ma soltanto l'acqua viene benedetta quando finisce nelle pile dell'acqua santa, ecco all'inizio della celebrazione si fa questa preghiera sull'acqua nuova, l'abbiamo presa dal rubinetto. Il sacerdote con una preghiera ci fa il segno di croce, con questa preghiera si chiede a Dio la protezione del popolo cristiano, si chiede che quest'acqua dove arriva porti benedizione, protezione dal maligno e dalle sue tentazioni, porti salute al corpo e all'anima. E poi si asperge il popolo con quest'acqua proprio perché goda di questa benedizione. Questo ve lo dico, ve l'ho detto volentieri per darvi anche un po' un segno, cos'è, anche se ve la portate a casa l'acqua benedetta o ve ne fate benedire un po' da tenere a casa e l'adoperate la mattina, la sera, oppure qualche volta quando vi sentite in maggior pericolo o vi pare che ci sia gente attorno a voi che fa pratiche strane di occultismo o cose del genere, allora o qualcuno vi abbia mandato qualche maledizione o così, usate l'acqua benedetta, qualcuno la mette addirittura sulla soglia di casa, oppure la sperge il letto se non dorme bene di notte, insomma un po' di... Cosa vuol dire usare l'acqua benedetta? Se uno la usasse come una magia, non benedirei mai più acqua, che non è l'acqua che ci salva, non è l'acqua che ci protegge. L'acqua benedetta è l'acqua sulla quale o per la quale tutta la comunità ha pregato. Difatti lo si fa all'inizio della messa, quando c'è tutta la comunità riunita. Allora quell'acqua è acqua, ma che mi porta in casa la preghiera di tutta la comunità cristiana. Se io adopero quell'acqua per segnarmi, è come prima della preghiera o prima di qualunque altra azione, è come dicessi a Dio: vengo a te non solo con la mia preghiera, che io non sono degno di essere ascoltato da te, ma vengo a te con la preghiera di tutta la comunità cristiana. Vengo a te unito alla preghiera di tutti i tuoi figli. Quindi è un gesto, un segno di unità con la Chiesa. E a Dio ci presentiamo non io e io e basta, ma sempre io come membro del corpo di Cristo. Questo ce lo ricordiamo usando l'acqua benedetta. Quando entriamo in chiesa, quando la usiamo a casa, in tutte le volte. E per questo a me, come dire, l'adopero anch'io tante volte, proprio perché è un atto di umiltà per me dire: non basta la mia preghiera davanti a Dio, è unita quella di tutta la Chiesa. Ecco, quando c'è questa benedizione dell'acqua, è un atto penitenziale anche questo, che si conclude ancora con la soluzione, come le altre volte durante la messa, prima di cominciare a cantare o a recitare la dossologia, la dossologia maggiore, oppure l'inno angelico. Cos'è? È il Gloria. Finito l'atto penitenziale, ricevuta la soluzione, magari abbiamo cantato anche Signore pietà tre volte, poi comincia l'inno angelico. Veniva chiamato così una volta. Perché inno angelico? Perché incomincia con le parole degli angeli a Betlemme. Oppure viene chiamato dossologia maggiore. Cosa vuol dire dossologia? Doxa in greco è la gloria. Dossologia, allora, sono delle parole che danno gloria a Dio. Quella minore qual è? Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, la preghiera che recitiamo spesso durante la liturgia delle ore, per esempio, o anche durante le nostre preghiere, è molto breve. Questa è quella maggiore, perché è più distesa, più completa. Inizia con le parole degli angeli a Betlemme. Vangelo di Luca, secondo capitolo, versetto 14. È un inno molto antico, sembra che risalga addirittura al secondo secolo, questo inno. Era in greco, ovviamente, come a quei tempi si parlava greco un po' dappertutto. È stato introdotto, tradotto in latino, da Sant'Ilario, che è morto nel 366, quindi dal IV secolo c'è stato sempre, è stato recitato o cantato in latino anche nella nostra Chiesa, quindi un inno che ci tiene uniti ai cristiani di tutti i secoli fino ai tempi dei discepoli, degli apostoli nel secondo secolo. Inizia con le parole degli angeli e continua poi con altre parole, alcune di esse le riconosciamo prese dall'Apocalisse o da meditazioni sui Vangeli. Allora, le parole degli angeli. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che li ama. Gloria. Cosa vuol dire la parola gloria? Ve l'ho detto chissà quante volte. Gloria ha il significato in ebraico, la parola corrispondente, di peso. Quindi dar gloria a Dio vuol dire dargli tutta l'importanza, dargli peso. Riconoscere che è Lui che occupa tutto il nostro spazio, come anche per gli ebrei usavano questo, quando dicevano la gloria di Dio riempie il Tempio, era un po' come la nube o la nube d'incenso che riempiva tutti gli angoli dell'edificio, tutti gli angoli del Tempio. Gloria a Dio vuol dire Dio è degno di essere presente in ogni istante, in ogni momento, in ogni posto. Niente deve essere, può essere privato della sua presenza. Allora, gloria. Chi è gloria a Dio? Questo ve l'ho detto a Natale. È gloria, è Gesù, gloria di Dio. Perché è Gesù che ci mostra, che ci porta in ogni momento nella nostra umanità, in ogni situazione della nostra umanità, porta la presenza di Dio, del Padre, del suo amore. Ed è Gesù la pace degli uomini sulla terra. Non c'è pace dove non c'è Gesù. Solo dove c'è, dove arriva Lui, c'è pace. Quindi gloria e pace. È un inno a Gesù, si può dire. Difatti, poi continua. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti rendiamo grazie. Queste parole le troviamo nell'Apocalisse o nei Salmi, quindi anche noi continuiamo questo atteggiamento verso Dio. E poi com'è che dice, che non mi ricordo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Gesù Cristo, Figlio, ecco, e al Figlio, a Gesù, diamo vari titoli, Figlio, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, e poi ripetiamo quello che ci ha detto Giovanni Battista, Tu che togli i peccati del mondo, lo diciamo due volte, poi Tu che siedi alla destra del Padre dopo la risurrezione, abbi pietà o accogli la nostra supplica, in qualche modo la tua vita e la nostra siano un tutt'uno, così noi godiamo della tua intercessione, come dice la lettera agli ebrei, come ricorderemo ancora, nell'unità ovviamente dello Spirito Santo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre, tutta la Trinità è coinvolta in questa dossologia, in questa gloria che è cominciata per noi con la nascita di Gesù a Betlemme. Lì il cielo è sceso sulla terra, la terra è diventata cielo, è diventato luogo di Dio. È Gesù la gloria di Dio, ormai più che non l'incenso nel Tempio. È Lui la manifestazione dell'amore del Padre, della sua bontà, del suo amore per tutti gli uomini, la pace per gli uomini amati da Dio. Così anche gli uomini, quando arrivano a vivere la pace tra di loro grazie a Gesù, anch'essi diventano gloria di Dio. E accogli la nostra supplica, diciamo, durante questa dossologia, perché riconosciamo di essere peccatori. Tu che togli i peccati del mondo. Noi siamo sempre poveretti, nonostante abbiamo ricevuto la soluzione prima, ma sappiamo che siamo sempre deboli, vasi di terra cotta, fragili. Siamo peccatori, per questo gli ripetiamo: accogli la nostra supplica, sei tu solo il Santo. Tu solo il Signore. Terminata questa dossologia, che molte volte è cantata, che è anche bello cantarla, perché il cantare crea unità e ci fa godere e trasmette gioia, quindi è un modo significativo della nostra liturgia, il canto, anche un modo prezioso di parteciparvi, ed è un modo anche, come si può dire, unico, perché andate in tutte le religioni del mondo, non esiste, esiste nella nostra, perché è nella vita con Gesù che c'è la gioia. È lo frutto dello Spirito Santo, che non lo trovate da nessun'altra parte. Finito questo, questa dossologia, ecco che il celebrante fa un invito a tutti ad alta voce: preghiamo, oremus, si diceva in latino. Non dice pregate, non dice prega tu, ma preghiamo. È un noi, siamo noi tutti insieme, che presentiamo la preghiera al Padre, a Dio. Cioè, è tutta la Chiesa che si unisce a Gesù, che è unita a Lui, e si presenta al Padre con le mani vuote, che si presenta al Padre con riconoscenza, che si presenta al Padre con desideri. Preghiamo. Cosa significa la parola preghiamo? Abbiamo fatto un corso di esercizi con questa parola, quindi andate a vedervi quelli, casomai, se no, no. Comunque vi riassumo. Preghiamo non vuol dire domandiamo, domandiamo anche, ma non che ci passi il mal di denti o le cose di tutti i giorni. Sì, chiediamo cose di tutti i giorni, ma per la vita della Chiesa, per la testimonianza della Chiesa nel mondo. Preghiamo. E il sacerdote lascia un attimo, che è proprio un attimo, di silenzio, in modo che ciascuno possa unirsi alla preghiera, sottinteso alla preghiera di Gesù al Padre, in modo che diventi preghiera di tutta la Chiesa. Qual è la preghiera degna di tutta la Chiesa? la preghiera che esprime la nostra unità con Gesù. La preghiera degna di Gesù. Qual è? Allora, quando abbiamo visto il significato della parola pregare nel testo greco, abbiamo capito che pregare significa protendersi, è mettersi in questo atteggiamento in cui si trova il Figlio, che è il Verbo che è presso il Padre, il Figlio che si protende per diventare un tutt'uno con il Padre, per essere trasformato dall'amore, per ricevere, per portare in sé la pienezza dell'amore del Padre, per partecipare all'amore del Padre per gli uomini, per il mondo, perché il Padre ha tanto amato il mondo da dare il Figlio. Allora il pregare è questo unirci a Gesù che dice al Padre: ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà, cioè per amare il mondo. Ecco, io vengo. Oppure, con altre parole, la stessa cosa: non la mia, ma la tua volontà si compia in me, o si compia per me, come ha detto anche Maria. La tua, sono la tua serva, eccomi. Si realizzi in me la tua parola. Questo è la traduzione del termine pregare. Prendimi in te, riempimi di te, entra in me. Lo diciamo al Padre insieme con Gesù. Allora, in quell'attimo di silenzio, facciamo, che sarà neanche mezzo minuto, quando è lungo, di solito i preti lo tengono più breve, abbiamo il tempo di offrirci: realizza con me la tua volontà, adoperami per il tuo regno, eccomi, la tua parola si compia. Forse in questo atteggiamento ci possiamo entrare anche senza parole. Il più delle volte non fanno in tempo neanche a venirci in mente che già il sacerdote continua con la cosiddetta colletta, si chiama così, la preghiera che esprime, che canta o recita il sacerdote dopo aver detto preghiamo. Quindi questa preghiera colletta è di tutti, preghiamo, è di tutti, di tutta la Chiesa. Perché si chiama colletta? La parola colletta vuol dire che si è raccolto dal termine latino colligere, cioè mettere, tirar su e mettere insieme. Di solito lo usiamo, la parola colletta, per quando si raccolgono i soldi, no? Vengono su qualcosa da tutte le tasche e poi si mette insieme e si vede quel che c'è alla fine. Non si vede quel che è uscito da una tasca o dall'altra, ma quel che c'è alla fine. Così questa preghiera è una colletta, una raccolta di tutte le preghiere che ci sono, quindi di tutti questi desideri di santità che ci sono nei cuori dei fedeli in quel momento. È la colletta. Queste collette, ce ne sono una diversa dall'altra tutte le 34 domeniche dell'anno, che poi si ripete durante la settimana, oppure in Quaresima e in Avvento tutti i giorni cambiano. Poi nelle feste ce ne sono delle altre ancora, e sono molto belle. Ve ne dico una che sono stato capace a forza di dai, di imparare la memoria. È quella della 21ª domenica del tempo ordinario, nella quale si dice, adesso ho detto che l'ho imparata a memoria, dopo magari me la dimentico, l'ho già dimenticata, o Dio che raccogli il tuo popolo in un unico volere, concedi ai tuoi fedeli, ecco che l'ho già dimenticata, di amare ciò che comandi, desiderare ciò che prometti, così siamo uno con te, tramite il desiderio e tramite la tua volontà. Ecco, voi andate a vedervela, perché la mia memoria invece che esserci non c'è, e allora così anche tutte le altre sono preghiere che riguardano tutto l'essere, il vivere della Chiesa, quello che è e dovrebbe essere, il cammino della Chiesa nel mondo, la missione della Chiesa nel mondo, a volte quello che la Chiesa deve fare nel mondo, la testimonianza che è portata a dare. Sono tutte molto belle, bisognerebbe metterle insieme, farne una sola, diventerebbe lunghissima, ma varrebbe forse la pena qualche volta. Nei volumi del breviario all'inizio ci sono elencate tutte insieme, quindi potete anche vedervele. Ecco, le collette sono tutte rivolte al Padre. Qualche rara volta, in qualche festa particolare, questa colletta è rivolta a Gesù, ma altrimenti è sempre rivolta al Padre, ma sempre termina per Cristo nostro Signore. Le collette terminano con una formula più lunga: per il nostro Signore Gesù Cristo, che è Dio e vive e regna con te, perché l'abbiamo rivolta al Padre la preghiera prima, quindi che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo. C'è presente tutta la Trinità nella preghiera, perché anche se non lo abbiamo nominato lo Spirito Santo, è Lui che ci ha fatto pregare. Quindi era altro che presente. Era presentissimo, era Lui che ci faceva venire fuori le parole dalla nostra voce, dalla nostra bocca. È Lui che prega col suo gemito che noi a stento, a cui noi a stento riusciamo a dare una forma con le parole. La preghiera è sempre Spirito Santo che esce da noi e va verso il Padre. Quindi non occorre nominarlo, è Lui che prega. Allora, o Dio è rivolta sempre al Padre, ma per il nostro Signore. Cosa vuol dire per il nostro Signore Gesù Cristo? Quel per è latino, anche se tradotto in italiano. E vuol dire per mezzo di, con la mediazione del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi la preghiera la rivolgiamo a te, o Padre, per mezzo di Gesù. È Lui che dà valore alla nostra preghiera. Noi siamo peccatori, noi siamo disobbedienti, noi non siamo degni di essere ascoltati. È solo Gesù che è il Figlio, che è Dio, che è il sommo sacerdote. Come dice la lettera agli Ebrei, ha dei bei capitoli, più di uno, che ci presentano proprio Gesù come sommo sacerdote, ed è per questo che Lui presenta al Padre la nostra preghiera. Nel Testamento antico erano i sacerdoti che offrivano i sacrifici del popolo a Dio, solo i sacerdoti, neanche i leviti, solo quelli della discendenza di Aronne potevano mettere sull'altare a bruciare qualcosa. Il sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec, quindi fatto da Dio per noi, il sommo sacerdote unico è Gesù. E lui, ecco, la lettera agli ebrei ha 2 o 3 passi lunghi e belli che ci dicono che è proprio lui. È per mezzo di lui, con la sua mediazione, siccome lui è il sommo sacerdote, può presentare al Padre questa preghiera che noi formuliamo, perché sappiamo di essere membra sue, del suo corpo, del corpo di Cristo. Quindi è Gesù che intercede con questa preghiera che noi formuliamo come Chiesa, come corpo di Cristo, è Gesù che intercede presso il Padre. E il Padre ascolta sempre il Figlio. Immaginarsi, ascoltava sempre anche Mosè. Vi ricordate Mosè quando pregava per il popolo? Dio gli diceva: ma adesso questo popolo sono stufo, lo faccio fuori tutto e faccio di te il popolo che deve rappresentarmi nel mondo. E Mosè: no, per carità, perché cosa diranno di te allora gli altri popoli? Non diceva: ma no, poveretti che sono poveretti questi, abbi misericordia. No, no, andava dritto Mosè a dire: cosa diranno gli altri popoli di te se li tratti, se muore il tuo popolo qui nel deserto? Diranno che sei senza misericordia, e invece non è vero. E allora abbi misericordia per amore del tuo nome. Così diciamo anche in qualche salmo: per amore del tuo nome, per amore della tua gloria, cioè della conoscenza di te che possono avere anche gli altri popoli. Quindi se Dio ha misericordia di noi, è perché così lui può essere conosciuto anche dagli altri popoli come il Dio della misericordia, Dio dell'amore. Ecco, se Dio ascoltava Mosè, se Dio ascoltava Abramo, se Dio ascoltava Elia, quanto più ascolta Gesù. Quindi noi non chiediamo a Dio, non diciamo la preghiera, non la presentiamo al Padre per mezzo di Abramo, per mezzo di Mosè, per mezzo neanche di Maria, ma per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, nostro, ci vantiamo che sia nostro, solo per mezzo di Gesù, e pronunciamo il nome, perché con questo nome ricordiamo a Dio quello che Lui ci ha detto, che è Lui il Salvatore, salvezza di Dio. Dio salva. Per mezzo, quindi per Gesù Cristo, nostro Signore, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, concludiamo qui oggi. Abbiamo visto qualcosa ancora della domanda di perdono, abbiamo visto la grande dossologia, la preghiera angelica e la colletta, questa preghiera nella quale ci siamo tutti col nostro partecipare all'offerta di Gesù, che poi viene espressa dal celebrante, dal sacerdote che presiede a nome di tutti e di tutta la Chiesa del mondo. Sia lodato Gesù Cristo.